ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Pomeriggio da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che ogni giovedì fra le 16 e le 17:30 vi propone un'intervista con un protagonista o un rappresentante della scena musicale italiana indipendente e o delle radici. Naturalmente, come già sa chi segue più o meno regolarmente questo programma, in verità qui non ci si occupa soltanto di musica italiana, anche se questa, per ovvi motivi, che si tratti di cantautori, folk o world music, è quella predominante, perché c'è spazio anche per chi suona musica che ha radici altrove, in genere blues, country, musica celtica o chissà che altro ancora. Pertanto oggi sarà con noi Matteo Profetto, voce solista e fondatore di Pullin and the Little Mice, quintetto di Savona, che ha trovato un percorso musicale molto originale e interessante, mescolando la musica celtica, specialmente irlandese, con quella americana e non solo, di origine appalachiana, come ho detto alla fine della scorsa puntata, ma in verità prendendo in considerazione anche altri stili come il blues, il jazz e persino la musica hawaiana, il tutto spesso mescolato persino all'interno dello stesso brano. A distanza di circa 10 anni dall'album d'esordio, finalmente, qualche mese fa, il gruppo ligure è tornato con un nuovo lavoro chiamato Friends of Mice, che amplia sensibilmente la sfera di suoni e influenze ed è stato realizzato con un cast impressionante che prevede la presenza di circa una trentina di ospiti, fra cui diversi componenti dei Birkin Tree, Max De Bernardi e Veronica Sbergia, Angelo Ledbelli Rossi, Martino Coppo di Red Wine e il cantautore Sergio Pennavaria. Di questo disco, prima di cominciare a parlarne con Matteo Profetto, vi propongo uno dei molti medley qui inclusi. Comprende Viola Lee Blues, un classico della Cannon Jack Band registrato per la prima volta nel 1928 e in seguito anche dai Grateful Dead, e due gighe della tradizione irlandese, Paidin O'Rafferty's e la più nota Old Hag You've Killed Me, se non altro perché dava titolo a un album seminale della Botty Band. E allora buon ascolto con la musica di Pullin and the Little Mice qui su ADMR Rock Web Radio e con la puntata numero 21 della terza stagione di Folk Beat.
I wrote a letter. going somewhere.
Ciao Matteo, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folkbeat. È un piacere per me incontrare almeno un componente di questo gruppo, Pullin and the Little Mice, che confesso è stata veramente una piacevolissima sorpresa per me.
Ciao Massimo, grazie a tutti. Sì, ti ringrazio molto. Oggi ci sono solo io, ma gli altri ti mandano i loro saluti.
Ho definito il vostro disco una piacevolissima sorpresa, soprattutto perché, come ti ho spiegato a suo tempo privatamente, prima di ascoltarmi bene il disco, avendo praticamente letto soltanto il comunicato stampa, pensavo fosse un po' la solita miscela fra musica celtica e musica americana palacchiana, un po' come ha fatto a suo tempo Timo Bryan, non so se lo ricordi, nell'album The Crossing. Invece in questo disco c'è molto ma molto di più, e questo mi ha veramente entusiasmato. Ti confesso che Friends of Mice è uno di quei lavori che io amo tantissimo e allo stesso tempo quasi detesto. Mi spiego, è un disco che amo perché veramente mescola tante tradizioni diverse in maniera esemplare, ma quando devo catalogarlo non so come fare, però va bene così, insomma. E prima di cominciare veramente a parlare del disco, però io ti chiederei molto cortesemente di raccontarci un po' la storia del gruppo.
Sì, volentieri. Dunque, il gruppo è un gruppo ormai che ha una certa età, perché ci siamo messi insieme nel 2007, direi, e siamo partiti, diciamo, come una band con una sistemazione abbastanza classica da blues o da rock. Insomma, eravamo batteria, basso, chitarra e armonica bocca. Poi con il tempo, abbastanza velocemente, poi abbiamo cercato di inserire anche un po' delle sonorità acustiche, che, come avrai capito, insomma, sono le nostre, diventate poi le nostre preferite. E però poi abbiamo cambiato un pochino la line-up del gruppo, ci sono state le partenze, ci sono stati anche degli arrivi, e quindi poi alla fine il gruppo si è assestato in questa formazione a 5 elementi, ormai da parecchi anni. È uscito nel 2012 o 2013, ecco, un nostro primo disco, che si chiamava Hard Times Come Again No More, dove abbiamo cercato un po' di mettere un po' quello che era la nostra proposta. Naturalmente era la nostra prima esperienza, quindi era stata una cosa che ricordiamo con molto affetto, però ecco, forse non avevamo ancora tanto bene le idee chiare. Nel senso che c'erano magari pezzi o molto spinti da una parte, ne so, pezzi molto blues o pezzi molto, molto più irlandesi, molto più britannici. E invece poi con questo secondo disco, che è arrivato comunque molti anni dopo, perché è arrivato più di 9 anni dopo, abbiamo invece poi mescolato tutti i generi che insomma ci piacciono, facendo un bel pastone.
Beh, un gran bel pastone direi, ma ascolta, in questo periodo comunque il gruppo è sempre rimasto in attività oppure vi siete separati per qualche tempo?
No, assolutamente no, siamo sempre rimasti in attività. Ora, naturalmente la scena italiana, almeno per quello che io conosco, non è una scena che ti dà, poi in questo genere qua, su cui si riesce a avere grandi numeri di date. Però insomma siamo sempre rimasti in attività, se non altro per fare delle gran prove, e avendo la fortuna di suonare strumenti acustici, quindi non dovendo andare in una saletta prova, potersi vedere per fare delle gran mangiate e bevute, questo sì.
Che non è mai male, assolutamente.
Non è mai male, certo.
In effetti stavo per chiederti se c'erano delle differenze sostanziose fra il primo disco e questo, le hai già spiegate tu, però so che in mezzo c'è anche un EP, almeno io non l'ho ascoltato il primo disco perché non l'ho trovato in rete, ma ho visto che esiste anche un vostro EP.
Sì, con 5 tracce, in realtà è successivo a questo, a Friends of Mice, ed è nato tutto per questo semplice motivo. Siamo stati quest'estate a un bellissimo festival di musica all time in Italia, che è una cosa rarissima e bellissima, e quindi abbiamo preparato una scaletta selezionata proprio per loro. Quindi abbiamo anche poi preparato dei pezzi che poi ci dispiaceva, ecco, lasciare un po' nel dimenticatoio, perché per dare magari poi spazio nelle nostre scalette abituali ad altre cose, e quindi abbiamo detto lasciamo così un ricordo di questo momento, e l'abbiamo proprio registrato veramente in casa, quel disco lì, tutti insieme intorno a uno o due microfoni, e l'abbiamo subito poi pubblicato, ma insomma proprio un ricordo e un po' anche un tributo a questa esperienza che abbiamo avuto.
Sì, è quasi impossibile trovare festival di old time music in Italia, ma non è che esistano nemmeno tanti gruppi, eh? Io personalmente credo di conoscere giusto un paio. Adesso posso includere anche voi in questa categoria.
Sì, beh, oddio, noi siamo un po', poi si sente anche dalla registrazione, ci sono anche cose non molto old time, mi riferisco agli strumenti, magari all'approccio, eccetera, eccetera. Certo. Però sì, in Italia ci sono pochi gruppi, ma ci sono però per contro i gruppi che suonano, che erano là e con cui ci siamo conosciuti, sono gruppi molto molto validi, ecco, questo sì.
Beh, sai, abbiamo tanti bravi musicisti in Italia, anche tra coloro che appunto suonano per lo più musica americana, ma non è esattamente il vostro caso, proprio perché la musica celtica, quella di origine britannica più in generale, direi svolge un ruolo veramente fondamentale in quello che fate.
Love, will you marry me, marry me, marry me, love, will you marry me, you take me out of danger, no wanna marry you, marry you, marry you, no wanna marry you, for why you wanna stranger, why you didn't tell me so, why you didn't tell me so, why you didn't tell me so before the deed of harem.
Sounds big eight, and I can wait. I'm Bible man. was fine. He never said, he can't be done. Good people are talking, but he don't care. He's 21, far from done.
In questo disco veramente avete passato, a parte la musica celtica, in rassegna tutto quello che poteva essere compreso nella musica delle radici americane, compreso il primo jazz. Ma la cosa che mi ha interessato e incuriosito di più è anche la scelta del materiale, perché a parte un paio di brani che possiamo definire più ovvi o comunque più conosciuti, ci sono anche delle cose che sono veramente oscure, e questo mi fa pensare che voi dovete essere probabilmente degli ascoltatori molto profondi, molto attenti.
Grazie, lo prendo come un bel complimento, grazie. Ma guarda, grazie a Dio, essendo poi anche in cinque nel gruppo, abbiamo poi ascolti che ovviamente non sono sempre univoci, quindi uno porta un sapore, uno porta un'altra cosa, e quindi poi cerchiamo in maniera sempre molto spontanea poi di unire questi vari influssi. Per cui sì, diciamo che un po' di ricerca c'è dietro, ci abbiamo sempre tenuto, non so come dire, a non fare un brano così per sentito dire, ma cercare di capire che cosa c'è dietro, perché naturalmente noi italiani abbiamo sempre un po' la difficoltà anche della lingua e della cultura, che non è, che bene o male, per quanto la possiamo amare, non è la nostra, e quindi dobbiamo sempre fare un po' un'opera di ricerca, secondo me doverosa, mettersi lì con molta umiltà e cercare di capire esattamente cosa vuol dire quell'autore lì e perché lo dice e in che momento lo dice, ecco, della storia.
Sì, però sinceramente io, che tutto sommato un po' di blues lo conosco, Ghost Woman Blues è un brano che non avevo mai sentito. Questo è degli anni 20 di George Carter, se ho trovato bene, vero?
Sì.
Quindi voglio dire, è stata una ricerca comunque anche complicata, perché un conto è fare un brano come Viola Lee Blues, che bene o male è un classico, o Viper Mad, un conto appunto è cercare Ghost Woman Blues, che a proposito avete trasformato in una canzone folk, perché mi risulta che l'originale fosse tutt'altra cosa.
Sì, però qui c'è devo ammettere un piccolo trucco, nel senso che noi l'abbiamo, sì, il brano è degli anni 20, però in realtà noi l'abbiamo ascoltato da un gruppo invece moderno che si chiama Low Anthem, che forse conoscerai, e che ne fanno una versione molto molto simile alla nostra, cioè noi facciamo una versione molto simile alla loro, poi ci abbiamo messo anche delle altre cose, ci abbiamo messo un pezzo hawaiano insieme, quindi poi abbiamo dato un po' la nostra visione, però ecco, noi l'abbiamo conosciuta da loro, su questo devo essere onesto.
Però una vostra caratteristica mi sembra che, non sempre si intende, ma in diverse situazioni, siete un gruppo che tratta le canzoni come se fossero canzoni e non specificatamente pensando che sono o blues o folk o country o chissà, cioè le trasformate in qualcosa di diverso, in qualcosa che secondo me sentite più vostro.
Sì, anche di questo ti ringrazio, lo prendo come un grande complimento, nel senso che, come dicevo, noi abbiamo tante cose che amiamo, tanti generi e tanti musicisti che amiamo, e delle volte magari sono appunto sono molto legati ad un genere particolare, però è un peccato, no? Non riuscire a dare una propria visione di quello che... Sì, una propria visione di quello che si sente, e quindi molto, diciamo, molto spontaneamente, cercando sempre di non forzare mai la mano, però abbiamo sempre cercato di metterli insieme, di anche quasi di pensare, ma cosa sarebbe di questa canzone se invece che essere stata fatta nel Mississippi negli anni 20 fosse stata fatta negli stessi anni, ma non so, dall'altra parte dell'oceano, come sarebbe venuta fuori? Allora cerchiamo di dare una nostra visione, poi tutto sommato devo dire, noi essendo italiani, quindi non vivendo bene o male in quelle culture lì, abbiamo in qualche maniera il forse un po' il privilegio di poter vedere tutto un po' da lontano, no? E quindi possiamo tutto sommato non sentirci più di tanto anche obbligati a dover seguire un certo filone, capisci? Non so se mi sono spiegato.
Cioè, no, ho capito perfettamente, sono d'accordo con te. Guarda, considera che sono pochissimi i gruppi che hanno seguito una strada simile, e in questo momento mi viene in mente soltanto Brendan Croker, che purtroppo è scomparso di recente, che era un musicista inglese che riusciva a trattare magari un brano blues come se fosse musica, che so, hawaiana, o un brano hawaiano come se fosse musica africana. Voi avete fatto qualcosa del genere? Per esempio Pua Lililewa con l'organetto diatonico è diventato veramente un'altra cosa, quasi riconoscibile, e avete fatto molto bene, secondo me. E tra l'altro già è strano che qualcuno conosca la musica hawaiana in Italia, va anche detto questo.
Sì, però suonando l'ukulele, bene o male, ti viene un po' di repertorio, vai a ricercartelo, perché io lo trovo sempre molto stimolante quando hai uno strumento estremamente connotato dal punto di vista culturale, andare a cercare, no, da dove viene, perché è stato fatto lì, ci sono sempre storie molto molto affascinanti. Voglio dire, sì, tu hai citato l'ukulele, ma noi per esempio spesso in concerto usiamo il buzuki, che è uno strumento quello che usiamo noi è uno strumento irlandese, ma di fatto è uno strumento greco, turco, che è arrivato in Irlanda per vie traverse. Quindi sì, tutti gli strumenti hanno sempre dietro delle storie bellissime. Ugualmente i brani hanno storie bellissime dietro, e quindi è sempre bello.
Watching the Tom Charlie friends is driving me insane. Down on shady Charlotte Street, the green lights look red. Wish I was back home on the farm, Lord, in my feather bed. And I get myself a rocking chair to see if I could lose. Then theme times, hard times, hello Church Street blues. Myself a paper friends and I read yesterday's news, folded up page 21 and stuck it in my shoe. Gave me a nickel to the poor, my good turn for today. Folded up my old pillow for them, threw it far away. And I got myself a rocking chair to see if I could lose. Then thin dimes, hard times, hello Church Street Blues. Wish I had some guitar strings, old black diamond brand. String up this old Martin box and go and join some band. But I guess I'm gonna stay right here, just speak and sing a while, trying to make me a little change and give them folks a smile. And I get myself a rocking chair to see if I could lose. Then thin dimes, hard times, hello Church Street Blues. Thank you.
il Buzuki sembra l'abbia portato in Irlanda Andy Irvine, che io ho conosciuto di persona,
sì.
Anche se poi il più famoso è diventato Donald Lanny, forse a suonarlo,
sì.
Ma sai perché ho citato Andy Irvine? Perché voi fate un suo brano che è Never Tired of the Road, unito molto bene fra l'altro Church Street Blues, che è un brano stupendo di Tony Rice. Avete fatto, beh, avete scelto due canzoni veramente molto belle per aprire il disco.
Sì, io adoro Andy Irvine, tra l'altro lui è anche un armonicista, oltre a suonare un miliardo di strumenti, ed è uno di quei musicisti che ricordo aver sentito da tutta la vita, no? nelle orecchie. E sì, e poi anche Church Street Blues abbiamo voluto mettere, per, naturalmente non in quella versione mostruosa di Tony Rice, che è inarrivabile e che non sarebbe neanche... logico, no? Cercare di eguagliare. Abbiamo cercato di dare una nostra versione, un po' così, un po' da come dire, un brano di quelli che ci immaginavamo suonati su una sedia a dondolo, no? Una cosa di questo genere qua. E quindi poi abbiamo cercato di, sembravano due brani che comunque potevano in qualche maniera unirsi, anche se filologicamente hanno poco a che fare, e quindi abbiamo fatto, insomma.
Ecco, a parte questa attitudine che avete dimostrato, di cui abbiamo anche già detto, cioè quella di trasformare le canzoni in qualcosa di diverso da quello che erano originariamente, un'altra vostra caratteristica molto evidente è che nei medley i brani che suonate hanno quasi sempre, per non dire sempre, una provenienza molto diversa fra loro.
Sì, 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 è assolutamente così. Come ti dicevo... Non è che abbiamo, per carità, inventato nulla, c'è pieno di musicisti, soprattutto per esempio, non so, nella musica irlandese è molto normale, no? Che due, tre, quattro brani si susseguono con le stesse ritmiche, naturalmente.
Sì, sì.
E qui nel nostro caso l'abbiamo un po' pensato in questa maniera, anche se poi delle volte hanno finito anche proprio per unirsi, proprio non uno dopo l'altro, ma mettersi uno dentro l'altro. E devo dire che poi insomma, poi il risultato è sempre un po' sorprendente anche per noi quando lo facciamo subito, no? Perché magari suoni un blues con un flautino irlandese e non sai bene dove, non so, da che parte dell'oceano guardare, quindi, e questa è una cosa molto carina, perché io credo, anche per un ascoltatore che magari non è particolarmente interessato, che so io, al blues o alla musica irlandese o alla musica hawaiana, ma a cui ascolta un po' tutto, è sempre, credo che sia un po' stimolante.
C'è un'altra cosa nella vostra musica che ritengo molto interessante, non è una vostra prerogativa perché l'ho già incontrata più di una volta, soprattutto nella musica americana, che in alcuni casi, faccio riferimento in particolare alla canzone di Tom Waits, siete riusciti a trasformare un brano che è nato in un contesto assolutamente contemporaneo in qualcosa che è molto vicino alla tradizione, alla musica popolare, in questo caso al blues. E secondo me questa è una caratteristica esattamente tipica della musica, di tutta la musica americana. Sei d'accordo?
Direi di sì. Ora non è che abbia questa una conoscenza così totale della musica americana a 360 gradi da potertelo dire, però decisamente le radici della musica americana sono ancora, anche negli artisti moderni che conosco, sono ancora molto molto forti. Non so se noi in Italia abbiamo qualcosa di analogo, ecco, non ho una conoscenza.
E da noi è un po' più complicato perché, come tu sai, ogni regione praticamente ha una sua tradizione musicale distinta e ben distinguibile. Mentre, anche se poi esistono forme e stili diversi, la country music è quella, il blues è quello e così via. Qui in The Come On Up To The House, che è seguita poi da una reel molto famosa, Anniversary Reel, avete fatto un'operazione veramente bizzarra, no? Ma diciamo inaspettata, perché avete affidato la voce, il brano è diventato praticamente una sorta di blues, però avete affidato la voce solista a Eliana Zunino, che è una cantante specializzata in musica celtica, e devo dire che si è comportata molto bene, secondo me.
Benissimo, benissimo, sì sì, infatti guarda, siamo, devo dire, lei come tutti gli altri ospiti, siamo molto grati a tutti loro, perché hanno fatto tutti un lavoro straordinario, tra l'altro proprio un lavoro, più che un grande lavoro artistico, un grande lavoro di amicizia, perché è stato proprio veramente una specie di grande festa registrare questo disco. E lei sì, è specializzata, oddio, canta molto bene tante cose, e questo brano così avevamo provato, ti dico la verità, avevamo pensato subito di fare un altro brano, che forse era Church Street Blues, non ricordo bene quale fosse il brano. E poi un giorno ci siamo visti per provarla e ci è venuta questa intuizione, ci è venuta questa idea qui, l'abbiamo provata e abbiamo capito che non c'era più niente da fare, non c'era più altro da provare, e quindi abbiamo lasciato così.
There's no light in the tunnel, no irons in the fire.
Come on up to the house.
And you sing a lead soprano in a gentleman's choir.
Come on up to the house.
Does the light seem hasty, brutish and short?
Come on up to the house.
The seas are stormy, you can find a port.
Come on up to the house.
Come on.
Thank you.
Il disco è veramente ricchissimo di ospiti, io non li ho contati, ma credo che siano più di 20. Sì. Come è nata questa necessità di avere così tanti ospiti, come l'idea più che la necessità?
Allora, ti spiego velocemente. Come ti ho detto, sono tanti anni che suoniamo e quindi negli anni ci è capitato di conoscere naturalmente sui palchi, di conoscere molti artisti, uno da una parte, uno dall'altra, perché poi facendo in qualche maniera tanti generi diversi è stato facile comunque avere una base comune con cui parlare, no?
Sì.
Con tanti di loro. E quindi è capitato con ognuno di questi musicisti qua, bene o male, di aver suonato insieme, di averli incontrati. Ognuno di questi musicisti ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato, magari consigliato il brano da fare, l'artista da sentire, il modo di approcciare una canzone. E quindi abbiamo poi pensato che ci sarebbe piaciuto fare un disco che contenesse buona parte di questi musicisti, che grazie a Dio si sono dati subito disponibili a farlo. E infatti il disco è un po' soprattutto un tributo a loro, infatti Friends of Mice è proprio un chiaro riferimento a loro. E ti dico, la cosa bella è che abbiamo, con tantissimi di loro, abbiamo proprio registrato vedendoci, cioè non in remoto.
Sì.
Ci siamo visti, abbiamo discusso insieme del pezzo, l'abbiamo tirato giù, sono state fatte proposte, e questa è una cosa appunto conviviale molto bella. E in più appunto hanno avuto tutti i vari musicisti una vera parte attiva.
Sì.
E la sfida in questo caso qua per noi era un po' quella di cercare di tenere però sempre un po', come dire, il controllo, in questo senso che ci siamo sempre dati come obiettivo quello di poter poi questi pezzi riproporli dal vivo, quando non avremmo poi avuto tutti questi musicisti che ci avrebbero poi dato una mano. Per cui ogni musicista ha dato il suo apporto e abbiamo sempre cercato però di non snaturare mai il suono del gruppo, perché sennò poi sarebbe stato un album irripetibile, sarebbero stati i brani poi irripetibili dal vivo.
Quindi praticamente, come dicevi giustamente tu, ogni ospite non ha fatto soltanto una comparsata, ma ha fatto quello che avrebbe fatto uno del gruppo, però con la sua voce, la sua chitarra, il suo strumento, qualunque esso fosse, per rimanere, diciamo, in un arrangiamento che non fosse poi troppo difficile da replicare dal vivo.
Sì, sì, esattamente così. Ora non so se tu hai il disco fisico o solo gli MP3.
Sì, sì.
Perché
sì, ho il CD.
Ah, ok, avevi visto che poi su in cima al CD, prima degli ospiti, abbiamo messo poi quella frasetta che dice che elenca tutti gli ospiti, prima dice: sono inconsciamente, involontariamente, del tutto gratuitamente e molto orgogliosamente Pulling and the Little Mice anche. E poi ci sono tutti gli ospiti, perché appunto li abbiamo proprio davvero sentiti tutti loro come una parte del gruppo.
Adesso ho una domanda banale che avrei dovuto peraltro farvi prima, e inoltre io ho sempre una domanda banale nel corso di queste chiacchierate, ma il vostro nome da cosa proviene?
Allora, Pulin in dialetto ligure, in dialetto genovese, significa pulcino, e The Little Mice naturalmente in inglese vuol dire i topolini.
Sì.
Ed era, è così, è un po' un omaggio alle nostre radici un po' campagnole, e quindi abbiamo voluto portare un po' di ruralità in questo nome.
Quindi ogni volta che io vi ho trasmesso ho detto Pulin, ho sbagliato completamente l'accento.
Ma va bene lo stesso, ci mancherebbe. Però statisticamente, effettivamente, tutte le volte che ci presentano, magari fuori dalla regione, dicono tutti Pulin. Non so perché viene istintivo questo nome. Ad ogni modo, la pronuncia giusta è Pulin, ma va benissimo come ti viene, ci mancherebbe altro.
Io sono molto bravo a sbagliare gli accenti sin dalle elementari, quindi sai... Senti, c'è un brano,
sì,
che è l'unico brano che non è in medley, ed è anche l'unico brano che non sono riuscito a identificare, forse quello anche uno dei più gezzati del disco. Si tratta di Oh Girl, vorresti raccontarci qualcosa? Con i fiati, fra l'altro, anche.
Sì, allora, Oh Girl è un brano di un gruppo, sì, potremmo definirlo country moderno, che si chiama Hack and Saw Boys, però che è completamente diverso da quello che ne abbiamo poi fatto noi. E non so cosa dire di questo brano, perché l'abbiamo suonato per tanti anni, poi abbiamo provato a fare degli arrangiamenti diversi, mettere altri strumenti, e alla fine lo abbiamo reso quello che è diventato. Però in realtà il brano di partenza è molto diverso. Peraltro lì sono contento che suono un sacco di musicisti amici, ecco, in quel brano lì, e c'è anche un'altra armonica c'è una solo di armonica che però non suono io, suona un nostro amico, un nostro carissimo amico che si chiama Fabio Bonmarito.
Gli Arkansas Boys è un gruppo che conosco abbastanza bene, magari non tutti i loro dischi, però quello che avete fatto con il loro brano è stato portarlo distante anni luce da quello che suonano loro abitualmente. In pratica, infatti, è diventato molto più jazz.
Sì.
E questo ci riporta a quanto dicevamo prima, cioè che le canzoni sono state trattate come tali e senza dover necessariamente rimanere fedeli a quello che erano in origine.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
E a proposito di armonica a bocca, complimenti perché suonare le gighe e le reels irlandesi con l'armonica a bocca non è mai facile. Ci sono dei fenomeni tipo Brendan Power, Mick Kinsella, che fanno cose straordinarie, ma talvolta loro usano anche l'armonica cromatica. Mi sembra che tu non l'abbia mai fatto invece in questo disco.
Dunque, io non suono tanto volentieri la cromatica, però su ora in questo disco qua non ricordo se l'abbiamo messo un pezzo con l'armonica cromatica, però no, direi di no, hai ragione. Però sì, per esempio nel disco precedente c'era un reel con la cromatica, però sì, decisamente preferisco, mi trovo più a mio agio con la diatonica.
Ma ti rimane un po' di fiato alla fine di una danza irlandese, perché sono molto impegnative?
Beh sì, dai, qualcosa sì, però effettivamente c'è, come hai citato tu, cioè una tradizione, per quanto di nicchia, di musica irlandese fatta con l'armonica esiste, quindi lì si possono attingere un sacco di ottime idee.
Ma non solo esiste, secondo me, questa è una mia opinione del tutto personale che non è comprovata dai fatti, tantomeno credo storicamente, ma io sono dell'opinione che molto spesso i coloni, o meglio gli immigrati irlandesi che arrivavano negli Stati Uniti, più che il violino, che è comunque uno strumento abbastanza, è piccolo ma però già impegnativo da portare, avessero con sé l'armonica a bocca, perché è molto piccola, è molto più maneggevole e si può suonare comunque la musica da ballo senza problemi, anche se magari il suono è meno squillante.
Sì, sì, la grande fortuna dell'armonica, che viene definito e viene visto comprensibilmente come uno strumento americano, mentre in realtà è stata inventata in Germania, è proprio quella che è arrivata, arrivando dall'Europa, è arrivato questo strumentino piccolo, relativamente poco costoso, che però non si rompeva così facilmente, te la mettevi in tasca eccetera, e quindi è arrivato in un momento della storia americana in cui c'erano i grandi spostamenti delle carovane di persone, e quindi è stato quello che ha fatto la grande fortuna dell'armonica a bocca sul territorio americano e di conseguenza poi nel mondo, perché tutti abbiamo, penso, quando si parla di armonica a bocca abbiamo bene o male negli occhi delle immagini che sono comunque immagini americane, o che sia Bob Dylan, o che sia il bluesman, o che sia il cowboy o il colono che suona l'armonica, bene o male sono quasi sempre immagini che riguardano gli Stati Uniti d'America.
Sì, però in realtà è uno strumento che poi appunto è diffuso dappertutto.
Ah sì, 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 certo, certo.
Sai che poi tra l'altro Fabrizio Poggi, che è un grande armonicista, ma anche proprio un grande amante dell'armonica a bocca, ha scritto qualche anno fa un libro che si chiamava proprio Il violino dei poveri, e secondo me il titolo era perfetto.
Sì, 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 è bellissimo, sì, sì, l'ho letto, i suoi libri li ho letti tutti molto volentieri. Sì, è bello perché l'armonica, tra l'altro, in tutte le culture credo che non ci sia, cercando con un po' di voglia, si faccia fatica a non trovare una cultura musicale in cui l'armonica non sia arrivata, non sia stata suonata. Vabbè, poi magari a volte con successo, a volte con meno, però è anche bello il fatto che ogni cultura, bene o male, ha il proprio modo gergale per indicare lo strumento, no?
Certo.
E quindi questo proprio testimonia quanto sia entrato poi proprio nell'intimità, no? delle persone e dei musicisti, quindi è una cosa bellissima.
Ecco, sarebbe il caso di farlo magari dopo, ma non possiamo elencare tutti gli ospiti che sono intervenuti perché ci vorrebbe una mezza giornata,
sì.
Ma a meno ricordare tutti gli altri componenti del gruppo, oltre a te che suoni l'armonica, l'ukulele e canti, ci sono?
Allora, ci sono Marco Crea, che suona la chitarra, suona l'organetto, canta molto bene e suona anche lo zaffun, che è una specie di sassofono più corto. C'è Marcello Scotto, che è l'ultimo arrivato nel gruppo e che suona tutte le percussioni, il boran irlandese, le ossa. C'è Antonio Capelli, da Genova, che suona il violino, il mandolino, il banjo, il clawhammer. E poi c'è Giorgio Profetto, che suona la chitarra, il buzuki, l'ukulele, il banjo, a sei corde, il tin whistle, il marranzano, la voce. Insomma, ma poi quando ci dobbiamo spostare è sempre complicato caricare la macchina.
Immagino. Sei il marranzano, che così noi chiamiamo, sarebbe lo scacciapensiere, no? Giuseppe.
Sì, ma ci tenevamo a lasciarlo scritto Marranzano.
Ecco, la cosa divertente dello scacciapensieri, che intanto si chiama l'arpa degli ebrei, è l'unica tradizione musicale in tutto il mondo in cui questo strumento non esiste, è proprio la cultura ebraica.
Sì.
Perché lo si può trovare a qualunque latitudine e longitudine, dalla Mongolia alla Norvegia, dove anzi ci sono dei virtuosi incredibili di questo strumento, che è un po' negletto, perché comunque è chiaro che è limitato, ma ha le sue possibilità. Ecco, volevo parlare di un'altra canzone, ma molto brevemente, anche per introdurre uno degli ospiti, che è l'unico, credo, se ricordo bene, straniero, ed è Going Back to Arkansas, che è mescolata, è unita a 12th Street Reg.
Sì.
Il primo brano è di Big Bill Brunzi e rievoca un po' il suono, l'atmosfera delle jug band degli anni 30. Però c'è anche una chitarra slide qui che è molto hawaiana, che credo sia suonata
Sì. Da
Mark Nomad, che appunto è l'unico ospite non italiano. Sinceramente è un nome che non conoscevo, spiegaci un po', raccontaci un po' di questo musicista.
Allora, guarda, è un musicista che abbiamo conosciuto parecchi anni fa online, veniva in Italia, è un ottimo chitarrista e cantante, con una discreta carriera alle spalle, e credo che sia originario di Boston, se non sbaglio, e però siccome lui ha delle origini italiane, era venuto qualche anno fa in visita alle sue radici, no? Esploravamo le radici americane, ma lui invece veniva a vedere le sue di radici in Italia. E così lo abbiamo conosciuto e gli abbiamo fatto da backing band per qualche concerto, al tempo addirittura come band elettrica. Poi è tornato un'altra volta in Italia, molti anni dopo, e quindi ci ha insegnato molto, perché lui aveva conosciuto tutti i grandi, ci raccontava che aveva visto suonare da vicino, se non mi sbaglio, Dwayne Allman, insomma un sacco di nomi mostruosi, mitici per noi, e quindi quando è stata l'ora di fare il disco, naturalmente lo abbiamo interpellato immediatamente. Lui canta anche in questo pezzo, si sente
Sì. Abbastanza
chiaramente dalla pronuncia meravigliosa rispetto alla nostra.
Beh, anche se tu te la sei cavata abbastanza bene, devo dire.
Grazie.
Mi sembra oltretutto che Mark Nomad sia un musicista blues, se non sbaglio.
Lui è un bluesman, lui è proprio decisamente un bluesman. Se lo vai a cercare, non so se su Spotify o insomma sulle piattaforme ci siano delle sue registrazioni, ma io ho parecchi dischi suoi e lui è decisamente un bluesman e anche molto, molto bravo.
Going back to Arkansas. Well, I'm going back to Arkansas. I know I will be happy, me, my wife, and the mother-in-law. That's why I'm going back to Arkansas. Thank you.
Un'altra cosa che appunto è caratteristica del disco è che anche gli ospiti arrivano da generi musicali molto diversi. Per esempio Veronica Sbergia e Max De Bernardi sono legati al blues e più in generale alla musica degli anni 30. Ci sono addirittura tre componenti dei Birkin Tree,
sì,
che è uno dei migliori gruppi di musica celtica, ma non solo in Italia, addirittura è in tutta l'Europa che non sia l'Irlanda o la Gran Bretagna.
Dunque, ti dico, abbiamo anche un po' giocato, no, con gli ospiti, cercando di, non dico di metterli in difficoltà naturalmente, ma cercando di inserirli anche a volte in contesti che non fossero proprio loro, no? Intanto perché non avrebbe avuto senso, perché ognuno di questi musicisti è un grande rappresentante di un certo genere, quindi non ha senso che venga in un disco di un altro a fare quello che sa fare benissimo e che farebbe benissimo in un altro, in un suo disco personale. E quindi, per esempio, Veronica e Max, che conosciamo da tanti anni e abbiamo l'onore, ma come con tutti gli ospiti, di poter chiamare veramente amici oltre che colleghi musicisti, gli abbiamo chiesto poi di suonare un brano, sì che è un brano blues, però poi in realtà sfocia in un hornpipe irlandese. E di Birkin Tree, guarda, ti dico, è molto facile la storia, nel senso che due dei componenti dei Pullin, cioè Giorgio Profetto e Marcello Scotto, sono stati anni fa dei Birkin Tree, e quindi naturalmente avevamo una via preferenziale verso questo gruppo, che tra l'altro è savonese come noi, quindi con cui ci conosciamo benissimo.
Ah, sai, non lo ricordavo, perché in effetti sono passati tanti musicisti accanto a Fabio Rinaudo in questi anni, anche perché Birkin Tree credo che siano in giro da almeno una trentina d'anni, forse anche qualcosa di più. Senti, la disponibilità di così tanti ospiti vi ha dato anche la possibilità di fare dei gran cori, dei cori anche molto belli, in particolare ce n'è uno, quello che conclude Northwest Passage, che già di per sé è una canzone meravigliosa, con questo coro così imponente ha assunto dei tratti che definirei quasi epici.
Sì, 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 guarda, noi di solito in concerto cantiamo in tre, facendo i cori, eccetera, e quindi proprio la dimensione, ora magari non è che siamo dei cantanti mostruosi, però la dimensione del coro è sempre una cosa molto bella, molto evocativa. D'altronde, insomma, tutti i generi che hai capito ci piacciono hanno sempre dei grandi esempi, soprattutto la musica americana, di grandi, grandi cori di meravigliosi. E quindi, ovviamente, avere tutte queste voci era una tentazione troppo forte per poter resistere. Ti dico, se posso, ci tengo a dirti che in un pezzo che è il sesto, che si chiama Hammer Ring, che è una canzone insomma registrata sul campo negli anni 20 in un campo di prigionia,
sì.
Sì, una classica canzone di lavoro, no? Dove c'è la botta e la risposta.
È una canzone da chain gang, la chiamavano, se non sbaglio.
Esattamente. Lì ci abbiamo tenuto a far fare i cori a tutti i cantanti che hanno cantato nel gruppo. Quindi lì si possono sentire tutti che cantano sempre il coro Hammer Ring, Hammer Ring, e quindi questa era una cosa un po' una chiusura, no? Un ringraziamento finale per tutti i musicisti, ma specialmente per i cantanti che insomma si possono sentire tutti lì. Non so quante voci ci abbiamo sovrainciso, però insomma ne abbiamo incise parecchie.
Beh, anche Pick a Bale of Cotton è un vecchio walk song, tra l'altro credo anche registrato da Led Belly, mi pare che sia stato lui a renderla famosa.
Sì,
qui,
esatto.
Poi collegata con clamorosamente con Rocky Road to Dublin, che è tutta un'altra storia.
Sì, sì, guarda, ma questa qua infatti era una prova, perché ci siamo un po' una scommessa, no? Perché a parte che Rocky Road to Dublin non è quella Rocky Road to Dublin, per dire, dei Dubliners.
Sì, sì.
È un altro brano che abbiamo conosciuto peraltro da un disco di un fantastico gruppo che si chiamava Mosaic, in cui suonavano sia Andy Irving che Donald Lanny.
Sì.
È invece un brano old time. Però detto questo, normalmente, sai, ci sono gli strumenti che fanno l'accompagnamento alla voce. Noi ci siamo detti, ma se invece fosse questa volta fosse un coro di voci che fa l'accompagnamento, fa da base a ad una melodia strumentale che si sviluppa sopra, cosa succederebbe? E così abbiamo provato a farla. Insomma, è venuto un brano un po' progressivo, anche con la batteria, quindi, però era una scommessa, infatti l'abbiamo messo alla fine del disco.
C'è un brano addirittura, qui c'è l'organo, non vorrei sbagliare, mi sembra che sia...
Sì, è proprio Hammer Ring.
Ecco, sì.
Perché mentre suonavamo c'è un ponte fatto con l'organo, perché nella sala di incisione c'era un organo Hammond, E così abbiamo chiesto al fonico se avesse voglia di fare questo ponte, ed è stato fantastico perché è un suono meraviglioso che ovviamente noi non abbiamo mai utilizzato in concerto né niente, però visto che c'era la possibilità abbiamo detto ma perché no.
One to ring old hammer,
hammering.
One to ring old hammer,
hammering.
Rock the handle on my hammer,
hammering.
Rock the handle on my hammer,
hammering.
Go to hammer in the Bible,
hammering.
Go to hammer in the Bible,
hammering.
Gonna talk about Nora,
hammering.
Gonna talk about Nora,
hammering.
Well God told Nora,
hammering.
Well God told Nora,
hammering.
You's a going in the timber,
hammering.
You's a going in the timber.
Hammering.
You are the Sun Bible.
Hammering.
You are the Sun Bible.
Hammering.
Well, Nora got worried.
Hammering.
Well, Nora got worried.
Hammering.
What you want with the timber?
Hammering.
What you want with the timber?
Hammering.
Want to build me horses?
Hammering.
Want to build me horses?
Hammering.
How do you want it?
Hammering.
How do you want it?
Hammering.
Build 42 cubits.
Hammering.
Build 42 cubits. Every cubit has a window. Every cubit has a window.
Senti, ma chi è che sceglie i brani e quali criteri poi usate? In che modo lavorate per riuscire a metterli insieme? C'è un procedimento particolare che usate oppure è molto istintivo il processo?
No, ti direi proprio sì, istintivo. Viene l'idea a qualcuno, dice ma potremmo fare questa cosa qua e la suoniamo, poi a volte purtroppo... No, ti dico una cosa molto istintiva. In concerto mi... quando presentiamo per esempio un Careless Love,
sì,
mi piace sempre dire questa cosa, che un giorno ci siamo chiesti, visto che il blues ha un tempo, come dire, terzinato, no? Così come una gig irlandese, anche se gli accenti, sì, sono tutti diversi, però abbiamo detto, ma se, visto che sono due brani che hanno comunque una base terzinata, potremmo farcela a unire un blues a una gig irlandese? E la risposta è no, non si riesce, però ormai il brano era fatto e così ci è toccato poi farlo. Questo per dirti, abbiamo sempre fatto le cose in maniera molto, non dico casuale, ma molto, molto, sì, istintiva. Poi una volta, insomma, capito che si può fare, allora poi è un po' più facile. Era un po' le prime volte che magari dire, ma fare questa cosa, unirla, chissà, cioè, naturalmente c'è chi lo fa e chi lo fa benissimo. Per dire, mi viene in mente, per dire, uno su tutti, Ray Cooder.
Ah, beh, sì.
Però chiaramente è Ray Cooder, quindi poi fare quelle cose lì non è così facile, e ancora siamo lì a provarci, ma...
Sì, io prima ho citato Brendan Croker perché è stato il primo che mi è venuto in mente, ma in effetti il primo, o comunque uno dei più bravi in assoluto a manipolare varie forme di musica popolare o tradizionale e a metterle anche in comunicazione fra di loro, è stato indubbiamente Ray Cooder.
Porca miseria.
Ci è voluto tanto tempo per registrare il disco? Immagino di sì, comunque, perché insomma, con tutti questi ospiti, con questi arrangiamenti da sistemare, eccetera, eccetera, credo che non sia stato, diciamo, una passeggiata.
Ma allora, guarda, devo essere onesto, l'album l'abbiamo cominciato a pensare prima che venisse il Covid, quindi lo avevamo studiato in maniera abbastanza, come dire, ingegneristica, no? Perché proprio perché avendo così tanti ospiti, poi naturalmente tanti ospiti ci sono venuti in mente poi strada facendo, però grazie a Dio abbiamo cominciato a vederci con alcuni di loro e registrare proprio così sul telefono, no?
Sì.
Delle idee, perché poi non ce le saremmo ricordati anni dopo, perché poi l'abbiamo potuto registrarlo effettivamente nel 2022, insomma, quando poi finito il lockdown, eccetera, eccetera. Di fatto poi fisicamente noi ce l'eravamo preparati, memory del primo disco, che invece era stato abbastanza complicato da fare, perché noi ci siamo in maniera molto inesperta, ci siamo presentati in studio non avendoli bene chiari in tutto, quindi questa volta abbiamo suonato e provato i brani molte volte, quindi credo che noi abbiamo fatto come gruppo, come Poulin, siamo andati credo 3-4 volte. E poi però sì, cioè, ci è voluto un po' di più per avere i vari interventi dei vari musicisti, perché tanti sono venuti in studio e alcuni poi ce l'hanno inviati da remoto perché non era comodo. Però ecco, diciamo, il nostro lavoro è stato poi tutto sommato abbastanza breve. È stato più lungo studiarlo il disco, cioè decidere dove uno entrava, decidere tale passaggio. Quello ci ha messo un po' più di tempo, ma come ti dicevo prima, si trattava solo di vederci per cena e fare delle gran mangiate e bevute, quindi è sempre stata una cosa molto molto piacevole.
E comunque, in ogni caso, parlo per esperienza diretta, registrare il primo disco anche per musicisti provetti, e ne ho visti veramente di bravi, è sempre molto difficile. L'emozione, l'inesperienza giocano spesso brutti scherzi. Se posso tirarvi leggermente l'orecchio, ma senza farvi troppo male,
piano.
E ho trovato un piccolo difetto al disco, e cioè che, almeno la coppia che ho io, non cita appunto le fonti e non cita nemmeno gli autori. E questo non è grave, ma insomma, si poteva fare di più.
Hai ragione, non sei il primo che me lo dice, ti dirò di più. Il violinista Tato, Antonio Capelli, mi ha detto, se me ne fossi accorto prima, non avrei voluto fare così il disco, ma c'è un motivo, perché essendo tanti brani,
sì,
ci sarebbe voluto una falda in più, e quindi non lo abbiamo fatto. Io è tanto che sto lavorando, è tanto che stiamo lavorando ad un, come dire, un documento per spiegare un po' le fonti, per mettere anche le traduzioni dei pezzi, perché comunque secondo me per un ascoltatore italiano è anche importante capire quello che si ascolta. Però hai ragione, sì, non sei il primo che me lo dice, ma purtroppo era una questione di spazio.
Poi faccio una battuta, essendo liguri, se si può risparmiare un po'.
Hai ragione, sì, è proprio una questione, sì, di risparmio.
Capisco perfettamente, perché quando ci si autoproduce naturalmente le spese sono alte e si deve in qualche maniera contenerle, però si potrebbe semplicemente trovare un sito internet, insomma qualche luogo in rete dove pubblicare le informazioni relative a ciascun singolo brano.
Certo, no, ma guarda, lo faremo, ce l'abbiamo riscritto, ma purtroppo è, sai, quando poi uno dice faccio una cosa, ma poi non la fa mai, ma colgo la tua spinta farlo, per mettermici a farlo.
Sì, tieni presente che una critica del genere era stata mossa persino a Bob Dylan quando a È tornato al folk ha pubblicato Good As I've Been To You, rimediando poi almeno in parte con il disco successivo, cioè World Gone Wrong.
Great God Almighty, can I pick a better color than Great God Almighty, can I pick a better day? Great God Almighty, can I pick a better color than Great God Almighty, can I pick a better day? You gotta jump down, turn around, and pick a better color. Gotta jump down, turn around, and pick a better day. Jump down, turn around, and pick a better color. Gotta jump down, run around, and pick a better day. You gotta jump down, turn around, and pick a better color. Gotta jump down, turn around, and pick a better day. Jump down, turn around, and pick a better color. You gotta jump down, run around, and pick a better day.
Di suonare così tanti generi musicali mescolati insieme può essere talvolta un'arma a doppio taglio, perché siete impossibili da catalogare, anche se si può dire, beh, suonano musica folk e lì ci sta dentro tutto, quindi sei uno di quei contenitori in cui puoi metterci dentro tante cose diverse fra loro. Però è anche un'arma che può servirvi per avere le porte aperte in varie manifestazioni. Avete suonato in un festival di old time music, potreste tranquillamente anche esibirvi in un festival di musica celtica o di blues, quindi.
Sì, questo decisamente. Purtroppo, guarda, io da una parte non ti so dire quanto questi generi siano in origine veramente così distanti, nel senso che credo che sia, che poi un po' di divisione sia stata poi fatta dai discografici, dalle questioni di, insomma, di business, perché probabilmente posso immaginare che all'inizio ci fosse un, non dico una musica mescolata, ma ci fossero tanti musicisti che si scambiavano idee, probabilmente che rubavano dall'altro. Quindi forse non è proprio un dire, vabbè, abbiamo inventato qualcosa. Delle volte è forse tornare in qualche maniera a quello che c'era, perché ti basta sentire un musicista, che so io, come Mississippi John Hart, che uno metterebbe, no, nel cassetto del blues, ma poi in realtà vai a ascoltare, e ci sono tantissime cose lì dentro che non sono vere, vere cose blues e che sono molto di più, quindi questa è una cosa. E la seconda cosa è che forse anche la mania un po' di appunto di classificare, il bisogno di dar subito un taglio a che cos'è, delle volte è un po' ci rende poi, ci tarpa un po' le ali, no? Perché ti preclude degli ascolti che invece che è un peccato, no? Precludersi. Quindi sì, di fatto, cioè la risposta che mi viene da darti è sì, possiamo suonare da tante parti, però non lo abbiamo mai fatto decisamente per una ragione, come dire, di interesse, no? Per avere più offerta. L'abbiamo sempre fatto in maniera molto, molto istintiva, molto affettuosa nei confronti di questa musica.
Sì, lo capisco, ma volevo aggiungere due cose. Primo, che questa mania di catalogare le cose è tipico dei discografici, dei negozi di dischi e un po' in generale degli addetti ai lavori. Io lo faccio, ma perché ho delle esigenze particolari, ma come ti dicevo però prima, esigenze personali, intendo dire, che non sto a spiegare, ma però mi piacciono molto le cose in cui vengono mescolate fonti musicali molto diverse fra di loro, specialmente poi quando il risultato finale funziona bene. E poi comunque, se andiamo a guardare la musica americana, io la definisco, è una mia idea questa, musica circolare, perché alla fine tutto, cioè si rincorre e tutto si ritrova, per cui è difficile talvolta stabilire se un brano è blues, rock and roll, rockabilly, country o chissà che altro ancora, o soul, perché i generi sono talmente mescolati fra di loro lì, ma proprio in maniera del tutto spontanea e naturale, che alla fine la catalogazione diventa proprio una, diciamo, un esercizio di puramente filosofico, ecco, di un espediente, se vogliamo. Per cui non ti preoccupare, era semplicemente un'osservazione, né più né meno la mia.
Sì, sì, beh, non è una cosa decisamente negativa, cioè non lo dico come una cosa negativa, per carità.
Esatto.
Cioè, capisco anche che uno che vende dischi deve per forza avere una classificazione. È bello che ci siano dei musicisti, delle proposte che sono molto connotate, ed è anche bello avere delle proposte che stanno a metà, anche perché ci sono, credo, tanti cioè un certo numero di ascoltatori che magari non sono particolarmente amanti di quel genere o di quell'altro genere, ma sono disposti a sentire un po' tutto, e quindi facendo una proposta di questo genere, come quella dei Pulling e dei Little Mice, possono ascoltare diverse cose, per cui mi rendo conto che magari per il purista di blues ascoltare una giga irlandese sia una rottura di scatole, però in egual maniera uno che invece è più disposto ad ascoltare tutto può essere anche spinto ad approfondire questo o quell'altro genere, ecco.
Certo, certo. Senti, prima di chiudere, so che appunto non avete un sito internet, io perlomeno non l'ho trovato, però siete comunque disponibili sui vari social.
Sì, beh, quello sì, perché oggi se no non esisti, quindi sì, non abbiamo un sito, però su Facebook ci siamo, su Instagram ci siamo, c'è qualcosina anche su YouTube, e come diciamo sempre ai concerti, la cosa più bella è se ci venite a trovare dal vivo, perché quella è la nostra dimensione preferita, insomma.
Bene, avete mica qualche concerto in programma prossimamente?
Sì, abbiamo in zona. Abbiamo un concerto che non vediamo l'ora di fare al 9 di marzo alla Ostaia da Uneo di Sestri Ponente, e poi abbiamo un concerto per San Patrizio in un bellissimo pub che si trova nel Basso Piemonte, e ce lo abbiamo nel pub di Piana Crixia. Lì faremo un concerto. Naturalmente il giorno dopo sarà San Patrizio, quindi sarà un concerto completamente quasi completamente di musica irlandese.
Perfetto. Matteo, ti ringrazio, sei stato veramente molto gentile, è stato piacevolissimo parlare, sentire la storia, le idee, insomma i contenuti di Pulling and the Little Mice, adesso ho anche imparato a dirlo bene.
La pronuncia,
e
esatto.
Magari chissà che non ci si riesca a incrociare, visto che non abitiamo poi distanti anni luce.
Molto volentieri, guarda, aspettiamo te, aspettiamo tutti voi, insomma, che vorrete venirci a sentire, perché ci fa veramente piacere, perché senza il pubblico, insomma, non è la stessa. Come dire, mi piace, certo, sempre dirlo quando facciamo i concerti, dire senza di voi non è la stessa.
Certo, senz'altro. Grazie ancora, fai i complimenti ai ragazzi che fanno parte della band, salutali da parte mia.
Grazie mille, grazie mille.
A presto, ciao, grazie.
Buon lavoro.
Grazie anche a te, ciao, ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Love, oh love, careless love. You fly through my hair like wine. You wrap the life many poor boy, and you let me spoil this life of mine.
l'ennesimo medley comprendente l'arcinota Careless Love e un paio di brani della tradizione musicale irlandese, ha completato la serie di ascolti da Friends of Mice, il secondo album di Pullin and the Little Mice, o meglio Pullin, come mi ha insegnato Matteo Profetto, la voce principale del gruppo di Savona, che oggi è stato ospite della puntata numero 21 della terza stagione di Folkbeat. C'è qualche altra traccia che avrei voluto farvi ascoltare, ma non ce n'era il tempo, sarà per un'altra volta. Fra 7 giorni cambieremo radicalmente argomenti e situazioni musicali, perché avremo con noi Marco Zanotti, direttore artistico e portavoce della classica orchestra Afrobeat, che, come si può supporre dal nome scelto, fonde i ritmi e le melodie della musica africana con partiture proprie della musica colta. Detto questo, posso chiudere questa puntata di Folkbeat, che ci tengo a ricordarvi potete ascoltare ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio con Massimo Ferro al microfono. Aggiungo anche che questa puntata del programma, come tutte le altre, questa notte sarà replicata a partire dall'1 e che già domani dovreste trovare il podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. Grazie mille per l'ascolto e una calda buona serata a tutti voi.